Torna anche quest'anno la manifestazione Invito a Palazzo, che apre le sedi storiche delle banche e delle fondazioni di origine bancaria delle città italiane. Per il ventennale sono stati anche realizzati alcuni podcast su palazzi e luoghi di interesse. Io sono Nicola Svallario e questo è I Sentieri dell'Arte con Invito a Palazzo. Scopriamo la meta di oggi. Allora, su questo credo che siamo tutti d'accordo. Più una cosa ce l'hai vicina e meno l'apprezzi. No, non sto parlando della passione, dell'amore, delle relazioni di coppia. Oddio, sì, forse anche. Però in questo momento sto parlando di architettura, di arte, di bellezza. Ecco, io sono fortunato. Ho avuto l'occasione di girare mezzo mondo. Ma sapete cosa? Il mio Piemonte, la regione dove sono nato, lo conosco poco. E l'altro giorno mi sono sentito una sequela di insulti irripetibili da mia zia Emanuela, che è originaria di Alessandria, pur non vivendoci più da parecchi anni. E sapete perché? Perché le ho confessato che io ad Alessandria non ci sono mai stato. E sapete cosa mi dice lei? Bene, ci andiamo domani mattina. Sveglia alle 6, che c'è tanto da vedere e ci vogliono un paio d'ore da qui per arrivarci. Alle 6? Subito penso di chiamare i carabinieri e denunciarla. Che dobbiamo fare? Il pane alle 6? Dobbiamo andare a caccia per svegliarci così presto? Contratto un sano 8:15, che si può fare? Arriviamo ad Alessandria poco prima delle 10 e il tour parte da quello che mia zia dice essere il fiore all'occhiello della città, Palazzo Ghillini, un tripudio di forme barocche e una storica residenza che prende il nome della famiglia che lo commissionò, i Ghillini, una delle casate più importanti della città. Passiamo poi da Palazzo Monferrato, famoso per la sua insolita pianta triangolare. Oggi è un centro culturale vivo, in cui si fanno mostre ed eventi. Zia Ema incontra un vecchio amico e gli dice che mi sta portando a Palazzium Vetus. Ridacchia lei, ridacchia lui. E lei gli chiede sorniona, te lo ricordi, vero?
Eh sì, me lo ricordo. Questo palazzo non era proprio così come lo vedo oggi. Più di 30 anni fa questo era il distretto militare, era la caserma Maggi, si chiamava così. Io e gli altri miei coetanei siamo venuti qui per la visita di leva. Certo che tutto quello che si vede adesso era impensabile, Cioè, il broletto, guarda qua, una meraviglia. E pensare che era nascosta dietro queste mura grigie e questa facciata così austera, così scura. Allora nessuno di noi poteva immaginare cosa nascondesse. Con i restauri che hanno fatto è venuto fuori qualcosa di incredibile.
I due si salutano e a questo punto io sono curioso. Passeggiando tra le vie della città arriviamo di fronte a un edificio apparentemente neutro, pulito, elegante. Sembra la sede di qualche ufficio ministeriale. Ci fermiamo nel chiostro coperto, uno spazio in cui si vede l'alternarsi di più epoche, tutto recuperato da un grande progetto di restauro. Lo sai che questo palazzo lo cita pure Dante nella Divina Commedia? Mi dice mia zia. Io senza accorgermene le mostro una faccia un po' perplessa e lei, stizzita, inizia a raccontarmi che nel Purgatorio, nelle ultime terzine del settimo canto, viene citata Alessandria e la sua ribellione a Guglielmo VII, marchese del Monferrato, il quale venne catturato con un inganno e tenuto prigioniero proprio a Palazzium Vetus fino alla morte. Entriamo. Zia Ema inizia così a raccontarmi, mentre ci dirigiamo direttamente al primo piano verso l'aula principale del palazzo, della sala del broletto, oggi usata come piccolo auditorium. Se vi state chiedendo come me che cosa sia il broletto, mi ha appena spiegato che si tratta della dimora del console e in passato, tra il 1200 e il 1300, indicava il luogo in cui si svolgevano le assemblee cittadine e l'amministrazione della giustizia. Oggi l'edificio è sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Viene costruito come sala del comune medievale, con una pianta a forma di parallelogramma. In quegli anni Alessandria aveva un ruolo importante perché è qui che Federico II fece trasferire la sede del vicariato imperiale, rendendo la città il centro di controllo della Lombardia, della Liguria e di parte del Piemonte. Il nome Palatium Vetus serviva a distinguerlo dal Palatium Novum, costruito successivamente per ospitare gli uffici del comune. Nel 1535, infatti, il Palatium Vetus diventa sede del governatore e così rimarrà fino all'epoca napoleonica. Nel 1856 avviene invece la svolta. Il comune di Alessandria lo trasforma in presidio e sede del distretto militare, la già citata caserma Maggi, e sarà così fino al 1995. Era un centro di reclutamento molto importante per la sicurezza interna e il destino di molti ragazzi si è intrecciato con quello di questo luogo. Mi spiega che durante il servizio di leva, questo ambiente in cui siamo adesso non appariva proprio così. Infatti sarà solo con il grande restauro finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che torneranno alla luce gli affreschi importantissimi del 300 e le strutture ricoperte dalla storia più recente. I lavori iniziano nel 2005 e per realizzare il recupero dell'edificio viene chiamata una regina dell'architettura, Gaia Aulenti. Quello che oggi noi riusciamo a vedere del piano nobile è possibile solo grazie alle indagini svolte durante i lavori. Sono venuti alla luce ambienti e oggetti di grande valore archeologico, per non parlare di quello che è stato trovato al primo piano del palazzo, tracce dell'antica fornace di campane che venivano vendute in tutto il nord Italia. Mentre stiamo entrando nell'edificio, una grossa lapide posizionata nella facciata principale attira la mia attenzione. C'è raffigurato un cannone. Io immagino sia per motivi militari, ma mia zia mi racconta che in realtà è messa lì per commemorare un evento. Nel 1856 venne realizzata una colletta internazionale per raccogliere fondi necessari per comprare alla città di Alessandria 100 cannoni. La motivazione di questo gesto era dettata dal fatto che la città era una roccaforte fondamentale, sia dal punto di vista logistico, sia da quello strategico-militare, e in quel momento storico viveva sotto la minaccia austriaca. Per rafforzare questo territorio si corse ai ripari e si fece appello alla benevolenza delle altre città. Nella sala presidenziale ci sono opere d'arte ovunque, molti quadri sono di Sandro Chia. Finalmente posso raccontare qualcosa io a zia Ema, perché l'arte contemporanea la conosco meglio di lei. Chia è un artista contemporaneo molto noto nel mondo, che ha visto la sua fortuna a partire dagli anni 80, quando è stato inserito da Achille Bonitoliva nel movimento della transavanguardia. E così come gli appassionati di calcio ricordano la formazione dell'Italia ai mondiali dell'82, io mi ricordo quella dei pittori della transavanguardia. Cocchi, Clemente, De Maria, Paladino e appunto Chia. Vabbè, sono solo 5, è più facile, ma proseguiamo. Iniziamo a dirigerci verso l'uscita e io non posso resistere alla tentazione di usare l'ascensore di cristallo per scendere al piano terra. Ed è proprio lì che incontriamo due bambini con i genitori, che si gettano alle gambe di una ragazza che lavora lì al palazzo. Sono fratello e sorella. Hanno partecipato al laboratorio didattico che, da quanto intuisco, quella ragazza gestisce con le scuole all'interno del palazzo. Capisco che si è concluso proprio ieri e i bambini sono molto entusiasti di tutte le attività che quella ragazza ha fatto fare loro.
I laboratori di pittura sono stati molto divertenti, abbiamo usato tanti colori, mi sono divertita molto.
Io invece ho riflettuto sulla bellezza dell'arte.
Che bel modo di concludere la visita a questo palazzo, che è una meraviglia. Come tutta la città, mi pare di aver capito. Zia, dove andiamo adesso? Questo podcast è stato realizzato per Invito a Palazzo e a cura di Nicola Sballario, la regia è di Valerio Conti, in redazione Alessio Vigni.